Cari amiche, cari amici, eccoci ancora qui per la nostra lettura degli Atti degli Apostoli e non siamo neanche a metà, ne abbiamo ancora di strada da fare. Siamo al capitolo 10, dal versetto 23 al versetto 33, una decina di versetti. Abbiamo trovato gli inviati, gli apostoli, da Cornelio a Pietro in casa sua. E Pietro scende incontro a loro e dice: qual è il motivo per cui mi cercate? Forse un po' di paura, forse un centurione che manda dei soldati, comunque in una terra invasa e occupata, beh, forse non è molto tranquillizzante. E Pietro li fa entrare in casa sua e li ospitò, ospite, sapete che deriva dal latino hospes, che però significa l'ospite è anche il nemico, non è l'ospite, è colui che tu accogli, ma che si presenta potenzialmente come nemico, anzi non solo come nemico, ma anche come ostia, cioè come vittima tua sacrificale. Tu puoi sacrificare il nemico, la vita del nemico può essere sacrificata alla tua vita. Tutta questa logica cainitica, la logica di Caino, per cui l'altro è il nemico e dunque l'altro è sacrificabile perché rimanga io con la mia vita, incomincia a essere superato. L'hostis diventa l'hospes, il nemico diventa colui che viene accolto. Pietro allora li fece entrare e li ospitò in casa sua. E già questa è una violazione delle leggi di Dio. Perché vogliamo fare un parallelo nella passione di Gesù, Giovanni ha molta cura di mostrare come il sommo sacerdote, i sommi sacerdoti, gli scribi, no, non entrano in casa di Pilato. Anna e Caifa non entrano da Pilato, rimangono fuori. Perché? Perché un goim, un pagano, non può ricevere, come era Pilato, non può ricevere nella sua casa dei figli di Israele, cioè dei figli del Dio vivo e vero, del Dio di Israele. La legge di Mosè impone una divisione anche di case. Tu stai in casa tua e io sto in casa mia. Vi ricordate ancora un altro centurione, tra l'altro, del Vangelo, che quando manda a chiamare Gesù gli dice: io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Questa sua parola ha avuto una certa fortuna, tanto è vero che la usiamo anche oggi nella messa. E stiamo usando infatti la parola di un pagano che dice: no, ma io so che voi giudei non potete entrare, ma io accetto, io sono un goim, sono un poveraccio, capisco che tu non possa venire in casa mia, io non voglio metterti in imbarazzo costringendoti a trasgredire la legge di Dio. Io rispetto la legge di Dio, ci ha fatti divisi e io rispetto questo, io valgo meno di te, però tu aiutami almeno con una tua parola. Beh, in fondo questo è l'universo mentale di Pietro. L'universo mentale anche di Gesù. Gesù è nato in un mondo fatto così, lui lo svelle, ma intendo dire, questo era un mondo antico, è un mondo di divisioni. Quando Paolo dice non c'è più uomo né donna, non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, beh, insomma, erano le divisioni più normali e che la gente men che meno pensava di mettere in discussione. E oggi il cammino verso l'uguaglianza, diciamo così, beh, insomma, piaccia o non piaccia, anche se attraverso percorsi storici a volte in qualche modo contrapposti alla Chiesa, perlomeno come istituzione, però insomma, libertà, uguaglianza e fraternità sono stati dei giacobini francesi che hanno ammazzato un sacco di preti, sicuramente, e alcuni di loro autenticamente martiri si possono definire, e tuttavia non sono, come dire, queste parole, libertà, uguaglianza, fraternità, in fondo sono parole profondamente bibliche. Cristo ci ha liberato perché restassimo liberi, uguaglianza, non c'è più giudeo né greco, schiavo libero, non c'è più uomo né donna, e la fraternità, beh, insomma, è quella che Gesù è venuto a portare, a insegnarci. Qualcuno ha definito, secondo me molto giustamente, anche se un po' semplicisticamente, dice che cos'è il comunismo se non quella eresia per la quale noi possiamo essere tutti compagni, appunto tutti fratelli, senza avere un unico padre. Ah, c'è qualcuno che dice li abbiamo costretti noi a essere atei. Chi lo sa, forse le cose avrebbero potuto anche essere diverse. Bene, che ne sia di questo. Pietro li fa entrare e li ospitò. Non avrebbero potuto, un non circonciso non entra in casa di un circonciso. Uno che non è figlio dell'alleanza non entra in casa di un figlio dell'alleanza, altrimenti la profana, la rende immonda, proprio come i cibi dei quali la visione che aveva avuto Pietro gli dice: guarda che non c'è niente di immondo, quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo impuro. E con questo appunto le nostre impurità, quelle che ci rinfacciamo gli uni gli altri, e sono tante, vengono superate. I motivi giusti, e questo è il paradosso, no? Logici di considerare l'impurità dell'altro rispetto a me, sono superati. Il giorno seguente si mise in viaggio, è il terzo giorno, e tutto si svolge in 3 giorni, anche questo è significativo. Il giorno seguente si mise in viaggio con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Si mise in viaggio con loro. Per andare dove? Per aprirsi a una strada che qui è veramente appena all'inizio. Si mise in viaggio, certo, per andare a Cesarea, ma capite che qui è il luogo geografico. È solamente specchio di un luogo spirituale. Il giorno dopo arrivò a Cesarea, la città sul Mediterraneo, la città anche a nome di Cesare. È la paganità. Arrivò in mezzo ai pagani, cosa che lui non aveva mai fatto. Dio gli parla attraverso dei fatti che accadono e una parola che glieli rivela. Dei fatti, queste persone bussano alla sua porta. Di fronte ai fatti bisogna lasciarci condurre da ciò a cui ci conducono, altrimenti sarebbe l'ideologia, anche religiosa. No, voi non apro perché? Perché non siete puri. Se noi imparassimo a considerare le cose che ci accadono non come delle potenziali rotture di scatole perché ti impediscono di fare quello che avevi progettato e di continuare a vivere come avevi sempre vissuto, ma se imparassimo ad aprire la porta e anche la porta del cuore ad ascoltare, sapremo venire fuori da tanti schemi che poi alla fine si rivelano abbastanza sterili. Si mise in viaggio con loro, con alcuni fratelli di Giaffa e tutta la chiesa che lo accompagna in questo cammino. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli e aveva invitato i congiunti e gli amici intimi. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Vediamo che Cornelio convoca un'assemblea, diciamo così, convoca i suoi cari, la sua famiglia. In quella sua famiglia sono tutti pagani, ci siamo anche noi. Stando ad aspettarlo, anche vedete come tanto Cornelio come Pietro si aprono a qualcosa di nuovo. Quindi l'uscire della Chiesa da se stessa deve essere accompagnato dall'uscire degli altri da loro stessi, perché se no non funziona il gioco. E questa è una cosa che non è sempre sufficientemente sottolineata, altrimenti ci sarebbe l'appiattimento della Chiesa nella mentalità del mondo. Ma se il mondo, gli altri mondi ai quali noi siamo mandati, non è disposto a uscire dalla sua mentalità, siamo punti a capo. Anzi, la Chiesa perde sapore, perché dice: va bene, allora va tutto bene. No, non è vero. Tutti noi, dalle due parti delle barricate, poiché nasciamo separati dalla barricata, usciamo dal nostro territorio mentale e andiamo incontro a ciò che Dio, che opera nella nostra storia, ci mostra. Cornelio gli va incontro e si getta ai suoi piedi per adorarlo. Non si tratta di adorare nessuno. Gli stessi schemi delle religioni, come dire, l'adorazione di un uomo simbolo di Dio, come dire, sono superati. Non c'è nessuno, non c'è Pietro da adorare. Pietro lo rialza dicendo: alzati, la parola è significativa, è sempre la parola della risurrezione, anch'io sono un uomo. Non si tratta di creare dei rappresentanti di Dio e ai quali noi dobbiamo postrarci. Siamo uomini, sta dicendo la stessa cosa, uomini. Noi due, quello che è in gioco qui è la comune umanità di Pietro e di Cornelio. Anch'io sono come te. Anch'io sono come un uomo significa anch'io sono come te. La Chiesa e tutti noi, questa è una delle testimonianze che diciamo, anch'io sono come te, peccatore come te, lontano da Dio come te, pieno di contraddizioni come te, impuro come te. Dio mi ha detto che non c'è niente di impuro, non sono impuro io, non sei impuro neanche tu. Possiamo incontrarci su un piano diverso da quello dal quale partiamo tutti e due. Poi, continuando a conversare con lui, la parola è syn omilein, fare l'omelia insieme con lui, conversare con lui, trovate riunite molte persone, disse loro: voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza, ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano immondo nessun uomo. Per questo sono venuto senza esitare quando mi avete mandato a chiamare. Vorrei dunque chiedere per quale ragione mi avete fatto venire? È interessante che Pietro non gli fa una predica. Gli dice: perché mi chiamate? Cioè, la Chiesa docente, innanzitutto, ed è vero che la Chiesa è docente, andate e ammaestrate tutto il mondo, dice Gesù. Ma la Chiesa è docente intanto domandando: perché mi avete fatto chiamare? Cosa vuoi? Pietro racconta come Dio ha agito nella sua vita attraverso una parola, che è l'esperienza della preghiera. Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. A dire il vero, Dio gli ha mostrato che non si deve mostrare profano o immondo nessun animale. Alzati e mangia, non sia mai signore. Ma vedete che sta già camminando nel senso nel senso giusto, perché la mia parola, dice il profeta Isaia, non torna a me senza effetto, senza aver operato ciò per cui l'ho mandata. Di per sé io non posso, la legge dice questo, ma Dio me ne ha fatta capire un'altra cosa. E le cose che sono accadute, voi mi avete mandato a chiamare, e allora da questa interazione tra i fatti, voi mi avete mandato a chiamare, quello che io ho sentito nella preghiera, io sono chiamato a uscire da me stesso, cioè da quei confini nei quali sono nato, che sono la legge. Non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza. È una parola che noi oggi evitiamo giustamente come immonda, ma guardate che ben certo, tutti noi consideriamo di altra razza colui che è altro rispetto a me. E l'altro vuol dire che è profondamente diverso, perché ha un altro Dio, perché ha degli altri valori, perché ha un altro tipo di vita. In fondo le persone altre da noi che bussano alla nostra porta, ebbene, a loro la preghiera ci dice: guarda che non sono impure, anche se a te sembra che lo siano. Vorrei dunque chiedere, bella questa immagine di Pietro che domanda: per quale ragione mi avete fatto venire? Ricordate come Pietro era molto agitato qual è il motivo per cui siete venuti? Eccomi, sono io quello che cercate. Abbiamo visto nel versetto 21. Sono io quello che cercate, sembra Gesù quando è catturato in Getsemani, secondo Giovanni. Allora mi volete prendere, mi volete afferrare, voi siete dei centurioni. Insomma, i centurioni sono gli invasori, come i nazisti a Roma. Non è tanto facile capire queste cose. E ora per quale ragione mi avete fatto venire? Cosa volete da me? Cornelio allora rispose, e Cornelio dice la sua, veramente è un sin o milein, è un ragionare insieme, perché Pietro mostra il suo ragionamento, parole e fatti che sono accaduti, parole, la parola di Dio che ho ascoltato, ciò che ho sentito nella preghiera, e come questo si riverbera e illumina i fatti della mia vita che sono accaduti, voi che avete bussato alla mia porta. Perché la rivelazione è questo, eventi e parole, eventi e parola. La rivelazione è chiusa come rivelazione pubblica nella scrittura, ma lo Spirito continua a soffiare e Dio continua a rivelarsi, a tirare su il velo che è sopra i nostri occhi, perché lo possiamo riconoscere in quelli che bussano alla luce della parola e della preghiera che noi dentro casa facciamo. Cornelio loro rispose, 4 giorni or sono, verso quest'ora, stavo recitando la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse, Cornelio, sono state esaudite le tue preghiere e ricordate le tue elemosine dinanzi a Dio. Manda dunque a Giaffa e fa venire Simone, chiamato anche Pietro, egli è ospite nella casa di Simone il conciatore vicino al mare. Subito ho mandato a cercarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Si trovano gli uni e gli altri al cospetto di Dio. Questa è una cosa che mi sembra molto bella e lo propongo anche come esercizio spirituale. Saper vedere noi stessi, le nostre divisioni, le persone con le quali hai litigato, le persone che sono lontane da te per qualcosa che ti hanno fatto e tu dici quelle mai più, non le incontrerò più. Le persone che noi non incontriamo, i nemici, e possono essere nemici non solo per motivi così ideologici o di fede o di cose simili, ma anche perché sono nemici sono per qualcosa che hanno fatto contro di me. Bene, qui si trovano amici e nemici. Cioè, scusate, si trovano potenzialmente nemici perché è un ebreo e un romano. Un ebreo in casa di molti romani, tra cui alcuni soldati. In teoria non avrebbe avuto niente da dirsi, se non disprezzarsi e odiarsi reciprocamente. Siamo insieme davanti al cospetto di Dio. Sapere vedere noi stessi, le nostre divisioni, i nostri rancori reciproci davanti a Dio. Come Lui ci vede, è in fondo è entrare nel mistero di quello sguardo con il quale Gesù ci ha guardato dalla croce, Padre perdona perché non sanno quello che fanno. Si odiano gli uni gli altri perché non sanno quello che fanno, non sanno chi sono io. Ed è soltanto contemplando Dio come si è fatto presente in Gesù, che noi possiamo uscire dai nostri schemi e vedere noi stessi, gli uni gli altri, come Dio ci vede, attraverso gli occhi di Gesù Cristo. Questa di vedere se stessi e gli altri attraverso gli occhi di Gesù Cristo, secondo me è una cosa molto bella. Secondo me la santità consisterebbe in questo, vedere se stessi. Non come la morale o la legge ci vede, noi possiamo vederci appunto noi stessi impuri, ma neanche gli altri, vederli come non la morale o la legge ci impone di vederli, ma come Gesù ci vede. Vide le folle e ne ebbe compassione. Vedere noi stessi e gli altri con questo sguardo di compassione con il quale Gesù ci ha guardato dalla croce. Secondo me la santità consisterebbe in questo. Sapere vedere gli uni e gli altri al cospetto di Dio. Perché, dice Paolo, egli è la nostra pace, colui che ha fatto di due un popolo solo, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, e per così presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Questo vale, pensate come sarebbe bello se Putin e l'Ucraino Zelensky sapessero vedersi in questo modo. Sì, Sarebbe bellissimo, a noi può sembrare magari altamente improbabile, ma pensate come sarebbe ugualmente e sarebbe esattamente la stessa cosa se voi sapeste vedere un vostro nemico o nemica, che ne so, la suocera per esempio, come Gesù vi vede. O la ex moglie, o l'ex marito, che ne so io. Cioè, tutte le persone con le quali noi abbiamo avuto ottimi motivi di litigare. Per i quali abbiamo avuto ottimi motivi di dire io sono meglio di te. Perché Cristo è la nostra pace. Sapere vedere noi stessi, gli uni gli altri, come Dio ci vede e saperci ascoltare gli uni gli altri. Perché in fondo questa pericope ci mostra Pietro che domanda per quale ragione mi avete fatto venire? Che mi fa venire in mente la prima domanda di Gesù nel Vangelo di Giovanni, che cercate? Gesù, quando vede alcuni mandati da Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie, ecco l'agnello di Dio, questi abbandonano Giovanni Battista, siamo al capitolo primo di Giovanni, versetto più o meno 35, seguono Gesù, Gesù si volta e gli dice che cercate, cosa cerchi? Vedete, il sapersi vedere al cospetto di Dio. Gli uni gli altri, al cospetto di Dio, cioè davanti al volto di Gesù, allo sguardo di Gesù, che non conosce separazioni. Allora vi dicevo, e questo ci fa uscire tutti da noi stessi. Pietro non va lì a insegnare niente, ma a domandare per quale ragione mi avete chiamato. E quegli altri che gli dicono, ora siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Perché? Noi siamo qui per ascoltare te e l'altro dice e io sono qui per ascoltare voi e insieme ascoltiamo ciò che il Signore ci ha ordinato, ciò che il Signore ci dice. Questo è l'unico atteggiamento che ci rende fratelli. Siamo qui per ascoltare, il che ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Ascoltare, ascoltare, per ascoltare Dio bisogna smetterla di ascoltare se stessi e le proprie ragioni. Bisogna mettersi in ascolto di colui che parla a tutti e parlando a tutti abbatte ogni separazione. Benediciamo il Signore.